Caravan, in viaggio per il mondo.
Benvenuti a Caravan, in viaggio per il mondo. Puntata speciale. Parliamo di disarmo nucleare di Corea del Nord. Lo facciamo con Lisa Clark, attivista dell'ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, organizzazione che si batte per l'abolizione del nucleare, a cui è stato assegnato il Nobel per la pace nel 2017. Quindi tecnicamente stiamo parlando con un premio Nobel. L'abbiamo raggiunta al telefono mentre era in viaggio, cosa più che normale per una trasmissione che si chiama Caravan. Lisa Clark ci spiega che la denuclearizzazione del pianeta è possibile. Lo fa dopo essere stata in visita nella temutissima Corea del Nord.
Sono stata in Corea per invitata a parlare alla conferenza dell'anniversario del primo dialogo intercoreano dell'anno 2000. L'anniversario si è svolto il 14 giugno ed è stata una conferenza bellissima. Perché è avvenuta dopo il 12 giugno vertice tra Trump e Kim Jong-un e sono usciti tutti sorridenti da quel vertice. Io credo, io sono, a differenza di altre persone, io non sono molto cinica, cerco sempre di guardare al lato ottimista della cosa. E il fatto stesso che si siano incontrati, che siano usciti sorridenti, che non abbiano fatto a chi ce l'ha più lungo, come invece tendevano a fare qualche mese fa, a me sembra un segnale ottimo. Poi è vero che il loro documento conclusivo che hanno controfirmato tutti e due è molto vago, non mi dà tutte le parole giuste sulla denuclearizzazione irreversibile, con verifiche esterne, eccetera. Queste sono le lamentele della maggior parte degli esperti. Però il fatto stesso che ci sia questa atmosfera è, secondo me, molto importante. Poi toccherà ad altri organizzare i dettagli per costruire davvero quello che è necessario costruire nei rapporti internazionali.
Gli spettatori televisivi e i lettori dei giornali, seguendo un po' le cronache, probabilmente pensano sì, il disarmo, certo, però nessuno crederà mai al disarmo reale e totale della Corea del Nord. Lei come la pensa?
No, io non sono affatto d'accordo, perché se diciamo nessuno crederà mai vuol dire che noi non crediamo mai che nessuno possa cambiare. E allora, se non crediamo mai che nessuno possa cambiare, ci dobbiamo sparare, oppure dobbiamo sparare e uccidere lui. La non violenza, l'atteggiamento non violento verso la risoluzione dei conflitti deve, anche se prende qualche volta pesce in faccia, deve credere nella possibilità di cambiare. E comunque lì sono due che devono cambiare, scusami, quello mi dà un po' fastidio dell'atteggiamento occidentale che Kim Jong-un che deve cambiare, ma secondo me anche Trump che deve cambiare moltissimo. E quindi l'importante è che ci siano altri dietro che lavorano, e altri dietro che lavorano ci sono. Ma la cosa quasi più importante rispetto a quel vertice tra loro due è che questo ha aperto la strada ancora di più alla riconciliazione tra le due plee. Perché se il presidente Moon della Corea del Sud, che a me sembra davvero un ottimo candidato al premio Nobel, a differenza degli altri due, ha aperto le danze con la diplomazia olimpica, poi ha preso per mano Kim Jong-un in quella cosa che a me ha fatto venire la pelle d'oca, bellissima, che le ha fatto a Kim Jong-un attraversare a piedi lo scalino simbolico del confine. Queste sono cose che per i popoli sono importantissime. C'è un'altra cosa. Nella Corea del Sud, il giorno dopo il vertice tra Trump e Kim Jong-un, cioè il 13 giugno, erano previste da tempo le elezioni locali. Di governatorato, di città metropolitane, di comuni, ed ha vinto a valanga il partito della pace, il partito del presidente Moon e della riconciliazione con la Corea del Nord. Questo significa che davvero la maggioranza, la stragrande maggioranza della popolazione
Noi siamo abituati a parlare della necessità del disarmo della Corea del Nord o anche di altri paesi. Chiediamo la mappatura dei siti nucleari. Poi però non si parla quasi mai della denuclearizzazione degli Stati Uniti o di altre forze, non si parla della mappatura dei siti nucleari americani, per esempio. Mai.
In parte è perché il trattato di non proliferazione, che quest'anno tra l'altro compie 50 anni, il trattato di non proliferazione, che è quello che per ora ci ha salvato per la guerra nucleare, però insomma non basta, permette agli Stati Uniti, ma anche alla Russia, alla Cina, alla Gran Bretagna, alla Francia, di mantenere i loro arsenali nucleari senza alcuna ispezione e verifica esterna. Questo è considerato una specie di apartheid nucleare, un'ingiustizia tra stati, un regolamento antidemocratico tra gli stati, che il trattato invece di me salvando delle armi nucleari, il trattato al quale abbiamo lavorato per 10 anni, fino a esattamente un anno fa, quando il testo è stato approvato dalle Nazioni Unite, si chiama, noi lo chiamiamo TTN Utopia, il trattato per la proibizione delle armi nucleari. Questo è un trattato che sta cercando di restituire democraticità al disarmo nucleare. E quando entrerà in vigore quello, e quando gli Stati Uniti, che non succederà a breve, ma quando gli Stati Uniti avranno ratificato anche loro questo trattato, avremo una situazione in cui il disarmo nucleare sarà un obbligo anche degli Stati Uniti.
E parlando di forze di realtà come quella indiana, per esempio, anche l'India è una forza nucleare.
È la stessa cosa, è la stessa situazione. India e Pakistan, infatti, ti dico onestamente che noi del movimento internazionale di società civile per il disarmo nucleare, quando facciamo le nostre ipotesi su una possibile guerra nucleare, e facciamo con gli scienziati, modelliamo quello che può succedere, quale potrebbe essere la catastrofe mondiale, l'esempio che si prende, perché forse è più probabile, è quello di uno scambio di armi nucleari tra India e Pakistan. Ed è in un certo senso, grazie allo scenario di uno scambio nucleare tra India e Pakistan, che siamo arrivati ad avere questo nuovo testo di trattato per la proibizione delle armi nucleari approvato da 122 stati membri delle Nazioni Unite il 7 luglio dell'anno scorso, perché si è visto che se anche con un piccolo scambio di poche bombe tra quei due paesi, dopo le centinaia di milioni di morti nel momento in cui vengono distrutte le principali città India e Pakistan, non finisce lì la catastrofe. La catastrofe umanitaria coinvolge tutto il pianeta, perché siamo davvero interdipendenti per la meteorologia, siamo interdipendenti con lo spostamento dei detriti che vanno a risalire nell'atmosfera e oscurano i raggi del sole. Questo lo hanno fatto climatologi. Le più grandi università, lavorando insieme, hanno visto che perlomeno per 3 o 4 anni sarebbero falliti i raccolti in quella parte dell'Africa dove la popolazione ha un'agricoltura di mera sussistenza, e se fallisce un raccolto, specialmente se fallisce per alcuni anni di seguito, è carestia con altri milioni di morti. Allora, far capire al mondo che le armi nucleari non sono armi come create, primo perché sono armi progettate per distruggere le città, non sono armi da campo di battaglia, non sono armi che attaccano altri militari, sono armi progettate per distruggere le città, e questo è contro qualsiasi convenzione di Ginevra e anche contro qualsiasi etica e morale. Ma poi le armi nucleari sono in grado di creare un tale disastro una tale catastrofe a livello del pianeta tutto intero, che è un disastro che è totalmente irrimediabile, e per questo è obbligo morale, etico e politico di tutti gli stati impegnarsi perché nessuna guerra nucleare abbia mai luogo. E l'unico modo per fare questo qual è? Avere un disarmo nucleare totale in cui tutti i paesi sono allo stesso livello.
Mentre parliamo, sono in corso i mondiali di calcio. C'è una grande ubriacatura di massa. La massa, le masse, sono consapevoli? Pensano al pericolo di cui ci ha appena parlato? O sono concentrate solo sul pallone?
Io temo che io non sono mai stata tifosa di calcio e forse non riesco a dare una risposta oggettiva, obiettiva. Però temo che sia una mancanza di sentirsi impegnati nella propria comunità viva, con i suoi problemi, che porta a questo tipo di come andare al cinema e guardare la vita degli altri, ecco, e disimpegnarsi dai propri problemi. E il guaio è che è sfruttato, lo vediamo ormai da decenni, è sfruttato dai nazionalisti rampanti, nascenti, e quelli sì che fa paura. Quando dalle tifoserie del calcio si passa ai fanatismi nazionalistici ed escludenti, allora siamo davvero nei guai.
Caravan, in viaggio per il mondo.